Bene, siamo pronti a continuare la nostra cavalcata nella galleria dei campioni della fede. Finora abbiamo parlato di due campioni della fede, Abele e Noè. Il personaggio di cui dobbiamo occuparci questa mattina è Abramo. Cosa dice il titolo che abbiamo messo accanto a questo personaggio? Fede e opere. Torniamo al capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, la galleria dei nostri campioni. Versetto 8. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Sara, anch'ella, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. E perciò, da uno solo, e già svigorito, è nata una discendenza numerosa, come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare, che non si può contare. In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E seppure si ricordavano di quella onde erano usciti, certo, avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste. Perciò Iddio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede, Abramo, quando fu provato, offerse Isacco, ed egli che aveva ricevuto le promesse, offerse il suo primogenito. Egli, a cui era stato detto, è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da fare risuscitare dai morti, ond'è che lo riebbe per una specie di resurrezione. Per fede a Abramo, essendo chiamato, ubbidì. Sono queste frasi lapidarie che descrivono tutta una vita. Di quanti credenti presunti si potrebbe dire: il tal dei tali, essendo chiamato, incominciò a discutere. Tizio, essendo chiamato, rifiutò di ubbidire. Ora, Abramo com'era? Dove viveva e in che condizioni viveva? Abramo era un uomo molto ricco. Viveva bene, sì, come molte persone vivono bene oggi. Viveva bene. Il capitolo 13 della Genesi dice, il versetto 1, Abramo adunque risalì dall'Egitto con sua moglie e con tutto quello che possedeva, e con Lot, andando verso il mezzogiorno di Canaan. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. Come va il fatto che Abramo era l'amico di Dio? Fu chiamato amico di Dio, lo dice l'Apostolo Giacomo, fu chiamato padre dei credenti, lo dice l'Apostolo Paolo, ed era ricco. Perché vi sono molti cristiani che dicono, ripetendo le parole di Gesù, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, ricordando l'esperienza del giovane ricco. E vi sono dei credenti che vorrebbero che tutti quelli candidati al regno dei cieli fossero poveri. E dove è scritto questo? Cosa ne pensate? Troveremo Abramo nel regno dei cieli? Lo dice Gesù. E troveremo anche Isacco e Giacobbe. Parlò della lunga tavola alla quale sono invitati, ma non tutti rispondono. È un peccato avere del danaro? Se è stato rubato, sì. Ma ci sono quelli che hanno danaro e non hanno rubato? Sono persone oneste. È possibile trovarle? Diciamo che ci sono dei cristiani ricchi che usano bene le loro ricchezze, come Abramo. E noi dobbiamo capire questo e non essere razzisti, perché noi quando ci incominciamo a fare i razzisti nella Chiesa e fuori della Chiesa facciamo faville. Forse perché siamo animati dallo spirito di Caino, che era invidioso. Guarda quel fratello, quella sorella, ha del danaro, hanno del danaro, io sono povero. E accetta la tua povertà. O datti da fare, se ne hai la capacità, se ne hai la possibilità. Forse il tuo fratello ha ereditato da un padre, da una madre, che erano ricchi. Tu hai ereditato niente, accontentati. Che cosa diceva l'apostolo Paolo? Io ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. Dove si trovava l'apostolo Paolo? In prigione. Quale prigione? Che le prigioni di adesso, dove c'è il televisore a colori, dove c'è l'aria, gli danno il dolce alla domenica, c'hanno l'acqua corrente, tutto per benino. I carceri romani, come quelli medioevali, erano un orrore. Sporcizia, pidocchi, scarafaggi e zimiglia, paglia trita come nelle peggiori delle stalle. E l'apostolo dice: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Abramo era un ricco, ma cosa fece questo ricco? Qualcosa che non tutti i ricchi, anche credenti, riescono a fare. E qui cagliamoci nel problema e andiamo a leggere il fratello Giacomo che cosa dice. Giacomo capitolo secondo, versetto 20. Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliuolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta. E così fu adempiuta la scrittura che dice: e Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Che bel titolo, amico di Dio. Oggi le persone sono attirate dalle amicizie dei potenti. Io sono amico dell'onorevole tal dei tali, che in fatto di raccomandazioni batte un cardinale. La nostra ambizione deve essere quella di essere, come Abramo, amici di Dio. Ma come divenne amico di Dio Abramo? Con l'obbedienza, senz'altro, ma attraverso dure prove. Vorrei invitare il fratello a scrivere qui una parola che in succo è l'esperienza di Abramo e deve essere anche la nostra: disponibilità. Cosa significa? Vuol dire che il credente non soltanto deve perseverare nella fede, deve essere animato da un'azione continua, ma deve essere disponibile, cioè deve essere pronto a fare quello che Dio gli comanda. Abramo mica nacque col dono della fede. Ah no! D'altronde i doni che Dio dà devono essere, per diventare tali e per diventare degli esempi, devono essere usati. Se io mi devo, non so, devo partecipare al Giro d'Italia o che so io, come tanti atleti, cosa devo fare? Mi devo allenare. Mi devo alzare alle 5 del mattino, mettermi in bicicletta e incominciare a fare l'allenamento. La fede va esercitata, come i muscoli, devono essere scaldati. Un atleta quando ha finito, che pensate, è stanco o è fresco come una rosa? Stanco. Deve farsi una doccia e poi deve andare a riposarsi. La fede deve essere capace di sopportare la stanchezza, perché produce stanchezza. Abramo, essendo chiamato, ubbidì. E se ne andò non sapendo dove andava. Ma mica partì solo con la bisaccia. Quello sarà Giacobbe, il nipote, ne parleremo domani. Questo aveva molte ricchezze, aveva bestiame in quantità. Ora il bestiame ha bisogno di pascoli. Ur dei Caldei era un insediamento antichissimo e divenne una delle culle della civiltà antica. Posto straordinario, gli scavi archeologici hanno messo in luce quello che era la Ur dei Caldei di Abramo, un paese ricco, un paese fertile, un paese dal clima straordinario. E adesso il Dio lo chiama e lui parte con tutto il suo clan, perché era un nobile, era un ricco, era un pater famiglia, era un uomo che godeva di una certa notorietà, di una certa saggezza, come dimostrerà, e si mette in moto con centinaia di persone che accudivano al suo bestiame. Ora, da queste parti trovare dei pascoli non è difficile, ma da quelle parti, nella Mesopotamia, lungo il corso del Tigre dell'Eufrate, va bene, ma il Signore gli aveva chiesto di andare in un paese che gli avrebbe fatto vedere, e questo Abramo poteva subito dire: ma Signore, e il mio bestiame avrà dell'erba a sufficienza o no? No, non disse così. Partì con suo vecchio padre, Tare o Tera, che poi morì in Caran, e risalì, e c'era anche il nipote Lot, il figlio di suo fratello, con la sua famiglia, il suo bestiame. Era un'immensa mandria che si muoveva di migliaia e migliaia e migliaia di capi di bestiame. Risalgono le rive del fiume Tigri, dell'Eufrate, e vanno a finire dopo oltre 1000 chilometri al nord in Caran, e lì passano un certo tempo. Muore il padre e il Signore lì gli dice di nuovo: vai in un paese che io darò alla tua progenie, non darò a te adesso, darò alla tua progenie. E da allora in poi Abramo lasciò la sua bella casa, è da supporre, i suoi bei mobili, le sue pellettili, e visse da allora in poi sotto le tende. Tende. E quando soffia il vento del deserto, le donne che sono così allarmate quando vedono un po' di polvere vanno subito a pulire. Lì la polvere, fratelli miei, ma lì entrava dappertutto, e lì vissero tanti e tanti anni, il resto dei loro giorni sotto una tenda, fra il mugito del bestiame, fra il lezzo del bestiame, fra la sporcizia, e quando il bestiame ha finito di mangiare l'erba, non è che bruchi la terra, deve spostarsi, ci vogliono altri pascoli in attesa che l'erba poi cresca. Non sappiamo quanto tempo ci abbia messo. La cosa importante è che Abramo incominciò la sua lezione alla scuola della fede. Aveva la fede in Dio, ma la fede per diventare forte ha bisogno di essere provata. E allora la prima prova incomincia. Non aveva figli e Dio gli dice: avrai un figlio. Glielo disse che aveva 75 anni. E la moglie ne aveva 65. Avrai un figlio. Allora, come si fa? Visto che si era fuori di età per avere un figlio, aiutato in questo dalla moglie, sembra strano alle donne di oggi, ma a quel tempo è stato scoperto che la Bibbia dice la verità: quando una donna non poteva avere figliuoli, era la moglie che diceva al marito: sentiti, prenditi un'altra moglie che ti possa dare una progenie. E fu Sara a dire al marito Abramo: senti, prenditi una ragazza giovane, ecco c'è qui questa Agar, che diventi la tua seconda moglie. La poligamia non era voluta dal Signore, siamo d'accordo? Perché quando Dio creò Adamo, quante Eve gli mise accanto? Una bastava, bastava. Però Dio accettava questa poligamia. Gesù disse poi, parlando del divorzio, che Dio non aveva inventato, ma permise per la durezza dei vostri cuori, ma al principio non era così. Dio, attraverso le miserie della poligamia, che non possiamo nemmeno immaginare, tanto erano complicate e lunghe, voleva insegnare che bisognava tornare alle origini. L'uomo è monogamo, non poligamo. Il figlio nasce, Ismaele, un bel bambino, ma non era quello che Dio voleva mandare a Abramo. Prima Abramo pensava, non avendo figli, dice: Signore, tu mi dici che la mia progenie sarà come l'arena del mare, che non si può contare come le stelle del cielo, ma io non c'ho figli. E il mio erede sarà questo schiavo, questo Eliezer che mi vuole bene, che mi serve da una vita, tutte le mie sostanze andranno a lui. No, no, avrai un figlio. Quando arrivò Ismaele, figlio di Agar, a un certo momento, quando il Signore gli ripeté che la sua progenie sarebbe stata come le stelle del cielo, come l'arena del mare, una frase proprio del tempo, per dire che sarebbe stata immensa questa progenie, e Abramo disse: viva Ismaele nel tuo cospetto, cioè sì Signore, grazie perché mi hai dato un figlio. E Dio disse: no, non è questo, non è questo. E lì la fede di Abramo fu provata, perché non voleva far nascere un figlio da un'altra moglie. E Dio voleva far nascere il figlio da sua moglie, la prima, Sara. Ma come si fa? Ma come fa a nascere un bambino da una persona anziana? Vedete la logica di Dio, come è diversa dalla logica degli uomini. Che distanza c'è fra le nostre vie e le vie di Dio? Tanta quanta ce n'è tra la terra e il cielo. E Abramo quanti anni aspettò l'arrivo di Isacco? 25 anni, aveva 100 anni quando divenne papà di Isacco, e la sposina ne aveva 90. 90. E quando l'anno prima gli angeli dissero a Abramo: l'anno prossimo torneremo e Sara avrà un figlio. Sara, come fanno molte persone indiscrete, stava origliando e ha detto: ma che cosa dicono questi uomini? E il marito stava parlando con gli angeli, stava parlando con Cristo. Ma lei non lo sapeva, non lo sapeva neanche Abramo, poi lo capì perché Dio glielo disse. Stava origliando alla porta e quando sentì: l'anno prossimo torneremo e Sara avrà un figlio, si mise a ridere. Ma com'è possibile? No, ma non è possibile, ma quando mai? Dice l'Epistola agli Ebrei: da un uomo anziano e già svigorito, e dalla moglie che era nella stessa condizione, nacque un figlio. Era quello. E Abramo capì che, pur avendo fede, doveva imparare a averne di più. Noi, fratelli, abbiamo fede. Altrimenti non saremmo qui. Non frequenteremmo la Chiesa. Però non sentite il desiderio di averne di più, di fede? Noi abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo bisogno di tanto altro. Perché il Signore sa le cose di cui noi abbiamo bisogno: la casa, il vitto, la salute, la protezione, eccetera. Abbiamo bisogno di maggiore fede. Abramo scende da Caran, scende in Palestina, paese dove abitavano i cananei, persone dalla religione pagana, facevano dei sacrifici umani, erano idolatri, erano corrotti all'estremo. E il Signore dice a Abramo: questo paese lo darò alla tua progenie, però di qui a molte generazioni, alla quarta generazione torneranno qui i tuoi figliuoli. E Abramo cosa fa? Abramo vive in quel paese, straniero, forestiero, pellegrino, ed era la terra che era stata destinata a lui, un po' come noi. Cosa dice il Signore? Dove vivremo noi nel nuovo mondo? Vivremo su questa terra trasformata. Però qui, su questa terra, come ci sentiamo noi adesso, fratelli e sorelle? Pur sapendo che un giorno Dio ce la darà trasformata, ci sentiamo forestieri, pellegrini, come Abramo. In questi tempi c'è una frase che gira alla radio, alla televisione, sui giornali, l'ha lanciata Mikhail Gorbachev, presidente dell'Unione Sovietica, quest'uomo che con la sua perestroica ha messo in moto una macchina che non sa quando si fermerà o come si fermerà, se si fermerà. Cioè, ha prodotto uno sconvolgimento in molti paesi dell'Est, nel suo stesso paese, la Russia, eccetera. Voi sapete la frase qual è? La costruzione di una casa comune. Cosa vuol dire? Una casa comune. Giovanni Paolo II, che ha ricevuto con pompa magna questo presidente dell'Unione Sovietica in Vaticano, avrete immagino visto alla televisione questo incontro storico, culminato nei 40-50 minuti di colloquio a porte chiuse, in russo. Cosa si saranno dette? Il Papa ha rilanciato questa frase di una casa comune. Ripresa questa frase dal presidente della Repubblica Francese Mitterrand, che dice la casa comune dall'Atlantico agli Urali, o agli Urali come si dice, non mi ricordo, la casa comune. Ma se io capisco quello che vuol dire il presidente Gorbaciov, io non capisco molto bene perché un uomo di chiesa pensi a questa casa comune. Abramo a quale casa pensava? Pensava alla casa celeste, pensava a una patria celeste, perché dice il testo degli Ebrei, si era scontento di quelle tende, di quei pascoli, di quella vita raminga, avrebbe potuto benissimo tornare indietro, ma non tornò indietro. Fratelli, voi pensate alla casa comune in termini politici e religiosi come questi uomini o pensate a un'altra casa? Perché ci sono dei cristiani che non pensano più alla casa del cielo. Si sono installati così bene con i loro affari, con i loro quattrini, con le loro vanità. Si sono installati così bene che hanno perso di vista la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. C'era Lot che andava con Abramo, era il nipote, abbiamo detto, e a un certo momento succede quello che succede tra parenti e tra credenti. Lot aveva molto bestiame, Abramo aveva molto bestiame. I pastori, i mandriani, si sono bisticciati, probabilmente a causa dei pozzi scarsi, pozzi di acqua. E allora cosa fa il saggio Abramo? Non vi sia contesa tra me e te, tra i tuoi pastori e i miei pastori. Il paese, la Palestina, è davanti a te. Separiamoci. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. A chi sarebbe spettata la scelta? A Abramo perché? Perché era il più anziano, no? E gli anziani non hanno più le forze che avevano quando erano giovani. Allora, vuoi capire questo anziano che ti dice non bisticciamoci, guarda nipote mio, per favore, dividiamoci. Gli vuoi dire, scegli tu, zio, scegli tu, Abramo, io mi arrangerò, sono giovane. Non era molto gentile, era prepotente questo qua. E fece una brutta fine. Vorrei leggere un passo di questo libro straordinario di Elena White, I conquistatori di pace. Quanti in condizioni analoghe rivendicano ad ogni costo i loro diritti e le loro preferenze? Quante famiglie si sono divise per questo motivo? In quante chiese si è creata in questo mondo una divisione che ha reso la causa della verità ridicola e disonorata agli occhi dei malvagi? Non ci sia più contesa fra me e te, disse Abramo, poiché siamo fratelli, non solo di natura, ma anche come adoratori del vero Dio. I figli di Dio rappresentano un'unica famiglia in tutto il mondo e si devono essere animati da questo spirito di amore e di riconciliazione. Quanto l'amore fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Questo è l'insegnamento del nostro Salvatore. Una metà dei mali che ci affliggono possono essere eliminati se si è cortesi con tutti e se si vuole fare agli altri ciò che desideriamo che gli altri facciano a noi. Quanti problemi abbiamo nelle famiglie, nelle nostre chiese, per questo spirito mancato di riconciliazione. Voglio i miei diritti. E perché non parli anche di doveri, invece sempre che hai sempre diritti? Perché, dice l'Apostolo Paolo ai Corinti, non patite piuttosto qualche danno, cioè perdita di danaro, invece di andare lì ai tribunali dei pagani per farvi fare giustizia? E mettetevi d'accordo con voi, come noi, che saremmo chiamati a collaborare nel giudizio con Cristo Gesù per giudicare gli empi, e che non siamo capaci di metterci d'accordo sulle cose fra di noi? Guardate che logica. Ma quando si ha lo spirito di contesa, che non si è mai contente, si picchiano i pugni sulla tavola, no, voglio questo. E allora cosa ha fatto Lot? Ha fatto una scelta sbagliata. Per chi ha lo spirito di contesa, chi vuole sempre aver ragione, chi è scortese, non può far belle esperienze. Lot scelse la valle del Giordano. Ma nella valle del Giordano c'erano due città tremende insieme a altre, come si chiamavano? Sodoma e Gomorra, ricche, famose, ma idolatre, corrotte. E così dice il testo di Genesi, versetto 10 del capitolo 13 della Genesi. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto. E Lot si scelse tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente, e così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. E arrivato a Sodoma, cosa fece? Spiantò le tende, forse le bruciò, e abitò a Sodoma. Ma il Dio aveva chiamato Abramo e Lot, che gli si era accodato, a uscire dalla città e andare in Palestina, e dove andavano edificavano l'altare all'Iddio invisibile, nei bivacchi vicino ai pozzi, e lì offrivano l'agnello, l'olocausto. E quando arrivavano i forestieri, gli altri carovanieri, quando loro erano partiti e lì i carovanieri arrivavano, dice lo spirito di profezia che riparavano l'altare e lì offrivano anch'essi all'Iddio invisibile un sacrificio, era una testimonianza. E a forza di girare per decine di anni, avevano riempito di altari dell'Eterno il paese di Canaan. Questo invece se ne va a Sodoma e ci rimette le ossa, ci rimette la famiglia, ci rimette tutto, sappiamo la storia. Io credo che lì dietro ci fosse una moglie ambiziosa, perché dalla mossa che fece, e le costò cara, credo che era stufa di abitare sotto le tende. Avrà detto: ma guarda, marito mio, caro Lot, ma guarda che belle case, ma perché dobbiamo stare qui con questa polvere, con questo puzzo di bestiame? Ma andiamo lì, e anche lì serviamo il Signore nella città, anzi testimoniamo. E no, furono i sodomiti che testimoniarono, che evangelizzarono lei, e le figlie, e il marito, e li ridussero a mal partito. Quante volte noi siamo come Lot, scegliamo anche noi la pianura ricca, scegliamo la città, perché in città tutti sono belli, sono bravi, sono tutti vestiti per benino. E Abramo dimorò sulle pianure, sulle alture di Mamre, e Lot cosa fa? Va lì, sappiamo la storia, a un certo momento il Signore decide di distruggere queste città, ma non vuole che Lot e la sua famiglia perisca, e li strappa, gli angeli li strappano fisicamente, fuori, li prendono per il colletto lì fuori. No, ma stiamo qui. E mentre l'angelo tira questa donna, la signora Lot, cosa fa a un certo momento? Si volta indietro. Mi fa pensare a tanti cristiani che hanno lasciato Babilonia, hanno lasciato Sodoma, hanno lasciato l'Egitto spirituale, ma guardano indietro, che belle cose c'erano là, che belle cose, che belle cose, e cosa diventa? Una statua di sale. Lot rimane vedovo con due figlie in una spelonca. Volevi la bella casa, volevi le belle suppellettili, guarda come sei finito. Le figlie allevate a Sodoma erano diventate delle donne corrotte e fornicarono con il loro padre, che avevano ubriacato, e da questa fornicazione nacquero due figli, i capostipiti di due tribù che furono spine nella carne dei figli di Israele, Moab e Ammon, idolatri, pagani, culti orgiastici. Ecco dove è finita la scelta terribile. Quanti cristiani, fratelli e sorelle, si lasciano ingannare dai soldi, dalle belle cose, dalle belle case, dalle belle macchine, e rovinano se stessi e i propri figli? Quanti avventisti ho visto io, che erano stanchi di fare la vita nella Chiesa, se ne sono andati perché dice nella Chiesa non c'è l'amor fraterno. Che stupidaggine! Sì, certo, abbiamo bisogno di averne di più, ma cosa vuol dire nella Chiesa non c'è l'amor fraterno? Ma tu ce l'hai, l'amor fraterno? Io sì. E perché te ne vai allora? Stai lì, passalo agli altri, e invece sei soltanto un presuntuoso e vai a caccia di soldi e di prebende. E che fine farai? O prima o dopo fai la fine di Lot. Il vecchio Abramo rimane lì sulle alture di Mamre e continua la sua vita. Ma c'è un'altra prova, c'è una carestia, e la carestia non è soltanto per gli uomini ma anche per gli animali. Che avremmo fatto noi? Avremmo detto: ma Signore, che mi hai mandato qui per farmi morire di fame con tutte ste bestie? Senti, facciamo così, io torno a Ur dei Caldei, là, anche là posso essere un testimone, sono tutti pagani. Non è mica tornato a Ur dei Caldei. Dove è andato? È andato in Egitto, lì pascoli ce n'erano, andò in Egitto, e lì c'è un'altra prova in Egitto, ma non finiscono mai queste prove. No, fratelli, non finiscono mai. Fino a quando tornerà nostro Signore, noi avremo delle prove, fisiche, morali, materiali, intellettuali, sempre, sempre. Se qualcuno non capisce questo, se ne va, e molti se ne vanno. Perché pensano: io mi sono battezzato, io restituisco la decima, osservo il sabato, io ho firmato una polizza contro tutti i rischi. No, se ragioniamo così siamo degli emeriti egoisti, o egoisti senza il titolo di emeriti. La vita cristiana è una prova, e Dio manda la prova perché vede che noi siamo materiale adatto per una buona costruzione. Lo so, è difficile capire. Il più delle volte noi non comprendiamo perché il Dio permetta queste prove. Arriva in Egitto e Abramo ha paura. Ha paura che gli egiziani, corrotti come altri, gli rubino la moglie. E si mette d'accordo e dice che è mia sorella. E infatti erano figli dello stesso padre, ma non della stessa madre. Quindi un compromesso, una bugia bianca, diciamo, no? Così, una bugia a metà. Ma che bugia a metà? Era una frottola e basta. Era una menzogna. E allora il faraone, visto che era sua sorella, la manda a prendere perché lì erano abituati a fare così. Poi il faraone poteva permettersi tutto. Era un dio su questa terra e gli dèi su questa terra, figuratevi se stanno lì a guardare questi minuzzoli. Quando poi faraone sa che invece della sorella era la moglie di Abramo, dice, ma che cosa hai fatto? Non potevi dirmi che era tua moglie? Io ho avuto paura. Vedete, non è tornato per fede a Ur dei Caldei, ma aveva paura che gli rubassero la moglie. Ecco perché io amo tanto la Bibbia, che la Bibbia dice la verità. Gli uomini e le donne appaiono lì proprio a uno specchio e io ci vedo la mia miseria, la mia umanità, la mia fede nel Signore, ma la mia fede che deve crescere, deve aumentare. Quante volte noi abbiamo paura per una cosa o per un'altra? E Dio sopporta. Abramo ritorna in Canaan. No, non è più tornato in Ur dei Caldei. È morto in Canaan, aveva 175 anni. E lì lo aspetta la prova più grande, più tremenda. La prova che ha fatto di lui il padre dei credenti, l'amico di Dio. Capitolo 22 della Genesi dovrebbe essere letto in ginocchio. Dopo aver fatto aspettare per 25 anni l'arrivo di Isacco, avendo raggiunto l'età più o meno di 20 anni, quindi il padre ne aveva 120, il Dio gli richiede qualcosa di incomprensibile, qualcosa che lo atterrisce. Genesi capitolo 22. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo! Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, vattene nel paese di Moria e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Ora potete immaginare l'angoscia di Abramo, che non capiva. Ed è umano non capire. Quante volte noi non comprendiamo il Dio, ma andiamo avanti lo stesso. La fede in Dio non è grande solo perché ci libera dal male. La fede in Dio è grande che ci aiuta ad andare avanti malgrado il male. Dice lo spirito di profezia, era di notte quando Dio gli rivelò questo e Abramo andò a guardare suo figlio che dormiva il sonno sereno dei 20 anni. E poi si disse: che devo fare? Devo svegliare Sara che dorme lì, devo informarla, povera moglie mia, aveva 110 anni, devo informarla che Dio mi ha detto questo? No, non lo posso fare, che la voce del sangue forse avrebbe impedito a Abramo, attraverso la moglie, di ubbidire. Non ha svegliato la moglie, ha svegliato il figlio e ha detto: il Signore mi ha detto di andare a offrire un sacrificio su una di quelle montagne. E il figlio ubbidisce E dietro Abramo noi vediamo il Padre. Dietro il figlio Isacco vediamo Gesù. Prendono e se ne vanno. Erano a Beersheba, ai confini del deserto del Negev, una grande pianura piena di pascoli, alle porte del deserto, e risalgono per 3 giorni e 3 notti il paese verso il nord, fino a che arrivano dove ora c'è Gerusalemme. E lì, su uno dei 2 monti su cui è costruita Gerusalemme, a 750 metri di altitudine, sul monte Moria, lì Abramo era pronto a offrire suo figlio Isacco. Dice a un certo momento ai giovani, che ai servitori che l'accompagnavano: state qui, Isacco e io andremo là, poi ritorneremo, offriremo il sacrificio e poi ritorneremo. Guardate la fede di quest'uomo angosciato, e stette lì 3 giorni con quell'angoscia nel cuore. Ma il Dio aveva chiesto questo, e il diavolo subito che gli andò a dire: ma non è il Dio, ma come fai Dio a fare una legge che dice non uccidere e poi a chiederti di ammazzare il figlio? È un'illusione. Ma Abramo conosceva la voce di Dio, perché era amico di Dio. E allora mette la legna sulle spalle del figlio, come più tardi il figlio porterà la croce al Calvario, proprio lì a Gerusalemme. E il figlio dice: padre mio, dimmi figlio mio, risponde Abramo, ecco la legna e il fuoco, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Il Signore provvederà, figlio mio. Quando arrivano, costruiscono un altare rudimentale, e il padre, con la voce rotta dall'angoscia, informa il figlio dell'ordine che aveva ricevuto dal Signore. E il figlio accetta. Che cosa gli ci voleva per spingere da una parte questo vecchio padre di 120 anni e saltare giù scappando come un vitello, come un capretto, in mezzo alle rocce per salvarsi? Perché non pensò: ma mio padre è impazzito. Il figlio si lasciò legare. E nel momento in cui Abramo prende il coltello e lo alza per ammazzare suo figlio, c'è un angelo che lo chiama: Abramo, Abramo, eccomi, basta, dice la voce celeste, adesso ho capito che tu mi ami, ho capito che non mi hai rifiutato il tuo figliuolo, so che tu temi Dio, giacché non mi hai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo, l'unico che hai, il figlio della promessa, non il figlio della serva, della tua seconda moglie Agar. Però, fratelli e sorelle, 2000 anni dopo, sul Calvario, nessuno fermò la mano, e il figlio morì per voi e per me. Che fede straordinaria! E il Dio richiede a volte, non sempre, richiede da noi delle cose straordinarie. Chi dette la forza a Abramo di fare quello? Gliel'ha detto il Signore, ma attraverso tutte queste tappe imparò ad avere più fede in Dio. Signore, aumentaci la fede, diciamo. Aumentaci la fede, abbiamo bisogno solo di quello lì. Quando un giorno, tolte queste cataratte spirituali o queste cataratte materiali dai nostri occhi, gettati via le grucce, i bastoni, gettati via tutti questi problemi fisici, morali, che ci tengono prigionieri della nostra umanità, allora capiremo. Io dico sempre, quando arriverò in presenza del Signore, se avrò questa grazia, quante domande dovrò fare a Gesù Cristo? Quante domande? Una lunga lista di cose che non riesco a capire. Poi mi dico, Quanto sei sciocco, pastore Visigalli, non ti vergogni? Perché Gesù dice, in quel momento non mi farete più nessuna domanda, perché non ci sarà più bisogno di capire, avremo capito. Adesso conosciamo in parte, allora conosceremo come ancora siamo stati conosciuti. Lasciatemi dire, fratelli e sorelle, concludendo queste riflessioni che ho fatto con voi sulla parola del Signore, lasciatemi dire che è un grande privilegio essere cristiani. Non siete contenti di essere cristiani? Non siete contenti di essere avventisti del settimo giorno, di appartenere a questo popolo straordinario? Non siete contenti di vedere come in questi uomini, campioni della fede, c'è stata tutta la nostra umanità, tutti i nostri dubbi, tutte le nostre paure, ma sono andati avanti e sono diventati proprio campioni della fede. Ora, se Dio ha dato la forza a loro come l'ha data, perché non la deve dare a noi questa forza? Solo che noi dobbiamo richiederla, dobbiamo essere disponibili, dobbiamo dire: Signore, fai quello che tu vuoi attraverso di me, umile strumento nelle tue mani. E il Signore ci dice questa mattina quello che sta scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, al versetto 30, 31 e 32. La prima parte l'abbiamo già recitata, ripetiamola, ma poi vorrei attirare la vostra attenzione sul versetto 32. Che diremo noi dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Il Dio è quello che giustifica. Una volta uno disse a un predicatore: dov'era il tuo Dio l'altra sera quando moriva mio figlio, che aveva 20 anni? Dov'era il tuo Dio? Tu che parli sempre di Dio, che interviene, il Dio che è accanto a noi. Il predicatore rispose: l'altra sera quando moriva tuo figlio, il mio Dio era nello stesso posto dove si trovava quando 2000 anni fa moriva suo figlio di 33 anni, su una croce, innocente, coperto di sangue, di sputi, di polvere, coperto dal peccato dell'uomo, che è venuto a pagare. Ed è per questo che noi oggi siamo qui, noi siamo liberi, e Dio ci dia la grazia, fratelli e sorelle, di resistere fino alla fine, di resistere, perché dobbiamo essere disponibili, dobbiamo andare avanti. E l'apostolo Paolo conclude il suo brano straordinario, dice: chi sarà quello che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto, e più che questo è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come è scritto, per amore di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Niente, nessuno, fratelli e sorelle, potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Andiamo avanti, con le nostre malattie, con la nostra età, con le nostre prove, con le nostre persecuzioni, con i nostri problemi. Andiamo avanti, come fece Abramo. E la fede esercitata ogni giorno con pazienza, con abnegazione, sì, con lacrime. Ebbene, questa fede diventerà così grande non soltanto perché farà di noi dei punti di riferimento per gli altri che non hanno il privilegio di conoscere queste cose, ma farà di noi, fratelli e sorelle, degli uomini e delle donne campioni della fede. Perché il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei non parla soltanto di questi uomini, di questi personaggi, poi alla fine l'autore dice: ma io non posso parlare di tutti questi campioni della fede, perché il loro numero non è ancora compiuto. E alludeva certamente a tutti coloro che da allora in poi, fino al ritorno di Cristo, sarebbero stati, saranno fedeli alla chiamata, come lo fu Abele, come lo fu Noè, Abramo, l'amico di Dio, il padre dei credenti. Che Dio ci aiuti a seguire questi esempi straordinari. Amen.